Egzamin maturalny z języka włoskiego. Rozumienie ze słuchu. Poziom rozszerzony. Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 25 minut i składa się z trzech zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka włoskiego. Usłyszysz nagranie, które zawiera zarówno teksty, jak i instrukcje do wykonania zadań. Każdy tekst zostanie odtworzony dwa razy. Na płycie przewidziane są przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie, sygnalizowane dźwiękiem. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk. Rozwiązuj poszczególne zadania zgodnie z poleceniami w trakcie słuchania tekstów oraz w trakcie trwania przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie czwarte. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Mostra Mercato Tesori di Fattoria Giulianova. Torna la nuova edizione di Tesori di Fattoria, la rassegna del prodotto tipico che attira un numero sempre più grande di visitatori affascinati dalla varietà e qualità delle nostre produzioni agricole. In provincia di Teramo, dalla sua terra e dalla sua gente, nasce l'iniziativa di Tesori di Fattoria, voluta ed organizzata dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Teramo, con l'obiettivo di far riscoprire i prodotti tipici di qualità dimenticati, che sono stati i protagonisti delle tavole. Visitando la mostra mercato si gusteranno i sapori di una volta, grazie ad agricoltori sensibili e pronti a dare risposte e suggerimenti al visitatore attento e curioso, desideroso di recuperare la cultura dei sapori dimenticati. Abbiamo incontrato il presidente Massimo Cerasi per farci illustrare le motivazioni e le aspirazioni che la CIA di Teramo mette nell'organizzare l'evento Tesori di Fattoria. Cosa troveranno i turisti e i numerosi residenti tra gli stand espositivi?
Visitando la mostra mercato si gusteranno i sapori che i nostri agricoltori hanno riscoperto, valorizzato e riproposto. Antiche varietà di frutta ed ortaggi, formaggi tradizionali, vini DOC di qualità, olio extravergine d'oliva, ma anche dolci e confetture. Non solo, ci sarà anche uno stand con un'area didattica per i più piccoli, un percorso ludico-didattico per far conoscere la vita rurale, curato ed organizzato dall'Associazione Giovani Imprenditori Agricoli di Teramo. Inoltre sarà allestita la mostra documentaria di un'iniziativa che stiamo portando avanti, il progetto Angola. Da alcuni anni andiamo in questo paese dell'Africa e aiutiamo a creare e a far nascere dei nuclei che autoproducono il proprio fabbisogno giornaliero.
Il vostro scopo è anche educare alla riscoperta dei valori della campagna, valori che oggi si stanno perdendo.
Infatti, la mostra vuole anche contribuire a creare un nuovo patto di fiducia con i consumatori, garantendo loro la qualità autentica che solo i prodotti tipici di fattoria possono avere. Infine, se mi permette, colgo l'occasione di questa intervista per sottolineare alcune cose importanti. Volevo fare un appello o un invito ai visitatori a riscoprire il valore dell'acquisto in fattoria, a viaggiare nelle nostre belle campagne tra paesaggi meravigliosi e sorprendenti, per acquistare direttamente dagli agricoltori con il piacere di un emozionante contatto con la natura.
Come saranno articolate le 3 serate a Giulianova?
La manifestazione è stata distribuita su 4 aree. Si parte dall'allestimento degli stand espositivi. Oltre allo spazio gastronomico, nella zona della Piazza della Libertà, saranno presenti gli stand e gli sponsor della manifestazione con gadget e materiale informativo. Invece, l'area di Corso Garibaldi sarà destinata all'artigianato locale. In accordo con l'amministrazione comunale e la parrocchia di Giulianova, verranno aperti tutti i musei cittadini e le chiese del centro storico. Il programma dettagliato è disponibile sul sito web della manifestazione.
Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz.
Mostra mercato Tesori di Fattoria Giulianova. Torna la nuova edizione di Tesori di Fattoria, la rassegna del prodotto tipico che attira un numero sempre più grande di visitatori affascinati dalla varietà e qualità delle nostre produzioni agricole. In provincia di Teramo, dalla sua terra e dalla sua gente, nasce l'iniziativa di Tesori di Fattoria, voluta ed organizzata dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Teramo, con l'obiettivo di far riscoprire i prodotti tipici di qualità dimenticati, che sono stati i protagonisti delle tavole. Visitando la mostra mercato, si gusteranno i sapori di una volta, grazie ad agricoltori sensibili e pronti a dare risposte e suggerimenti al visitatore attento e curioso, desideroso di recuperare la cultura dei sapori dimenticati. Abbiamo incontrato il presidente Massimo Cerasi per farci illustrare le motivazioni e le aspirazioni che la CIA di Teramo mette nell'organizzare l'evento Tesori di Fattoria. Cosa troveranno i turisti e i numerosi residenti tra gli stand espositivi?
Visitando la mostra mercato si gusteranno i sapori che i nostri agricoltori hanno riscoperto, valorizzato e riproposto. Antiche varietà di frutta ed ortaggi, formaggi tradizionali, vini DOC di qualità, olio extravergine d'oliva, ma anche dolci e confetture. Non solo, ci sarà anche uno stand con un'area didattica per i più piccoli, un percorso ludico-didattico per far conoscere la vita rurale curato ed organizzato dall'Associazione Giovani Imprenditori Agricoli di Teramo. Inoltre sarà allestita la mostra documentaria di un'iniziativa che stiamo portando avanti, il progetto Angola. Da alcuni anni andiamo in questo paese dell'Africa e aiutiamo a creare e a far nascere dei nuclei che autoproducono il proprio fabbisogno giornaliero.
Il vostro scopo è anche educare alla riscoperta dei valori della campagna, valori che oggi si stanno perdendo.
Infatti, la mostra vuole anche contribuire a creare un nuovo patto di fiducia con i consumatori, garantendo loro la qualità autentica che solo i prodotti tipici di fattoria possono avere. Infine, se mi permette, colgo l'occasione di questa intervista per sottolineare alcune cose importanti. Volevo fare un appello o un invito ai visitatori a riscoprire il valore dell'acquisto in fattoria, a viaggiare nelle nostre belle campagne tra paesaggi meravigliosi e sorprendenti, per acquistare direttamente dagli agricoltori con il piacere di un emozionante contatto con la natura.
Come saranno articolate le 3 serate a Giulianova?
La manifestazione è stata distribuita su 4 aree. Si parte dall'allestimento degli stand espositivi. Oltre allo spazio gastronomico, nella zona della Piazza della Libertà, saranno presenti gli stand e gli sponsor della manifestazione con gadget e materiale informativo. Invece, l'area di Corso Garibaldi sarà destinata all'artigianato locale. In accordo con l'amministrazione comunale e la parrocchia di Giulianova, verranno aperti tutti i musei cittadini e le chiese del centro storico. Il programma dettagliato è disponibile sul sito web della manifestazione.
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie piąte. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Intervista con Franca Fiacconi. Ciao Franca, mille grazie per la tua disponibilità a chiacchierare un pochino con noi. Cos'è cambiato da quando sei entrata nel mondo dell'atletica?
Sono entrata nel mondo dell'atletica a 12 anni. Fino a quel momento non conoscevo lo sport agonistico. Ovviamente la mia vita fu stravolta perché mi innamorai a tal punto della corsa da esserne totalmente rapita. Mi ricordo che andavo al campo d'atletica e iniziavo a correre ancor prima che l'allenatore me lo dicesse.
Cosa deve fare un atleta per diventare un buon maratoneta?
Bisogna innanzitutto metterci tanta passione. Niente e nessuno può costringerti a correre se non ne hai voglia. Quindi è indispensabile la predisposizione psicologica e fisica alla fatica di lunga durata. L'una non può esprimersi totalmente senza l'altra. Ma è fondamentale lasciarsi guidare da un allenatore di rilievo, cioè quello che cuce addosso all'atleta l'allenamento come un sarto che confeziona un vestito su misura.
Quali difficoltà incontrano gli atleti a gareggiare in condizioni così estreme?
Per quanto riguarda la classica distanza su strada dei 42 chilometri, condizioni estreme è difficile trovarne, eccezion fatta forse per l'estremo caldo o l'estremo freddo. Per quanto riguarda le ultramaratone, tipo la Marathon des Sables, che si svolge nel deserto, le difficoltà sono numerose. Si corre con uno zaino sulle spalle, c'è l'impossibilità di un'alimentazione normale. La lunghezza delle tappe è amplificata dal forte caldo. E poi ci sono i problemi con i piedi doloranti, il rischio della disidratazione, fino ad arrivare all'escursione termica.
Qual è l'alimentazione ideale per un atleta che partecipa alle maratone?
Per quanto riguarda la maratona classica di 42 chilometri, durante la gara gli atleti d'élite assumono limitate quantità di carboidrati, liquidi o sali minerali e acqua, poiché la gara dura poco tempo. Per quanto riguarda invece le maratone che durano molte ore, bisogna consumare durante la gara anche barrette a base di proteine e carboidrati, oltre a grandi quantità di acqua e sali minerali.
Qual è la difficoltà più grande che un maratoneta deve superare in gara? Sete, fame, fatica oppure...
Tutto dipende da come ci si è preparati all'appuntamento. Io, pur essendo una persona spontanea che ama improvvisare, non mi permetto di scherzare sull'essenziale. Non trascuro mai nulla, sono fatta proprio così.
Grazie del tempo che ci hai dedicato.
Grazie a voi.
Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz.
Intervista con Franca Fiacconi. Ciao Franca, mille grazie per la tua disponibilità a chiacchierare un pochino con noi. Cos'è cambiato da quando sei entrata nel mondo dell'atletica?
Sono entrata nel mondo dell'atletica a 12 anni. Fino a quel momento non conoscevo lo sport agonistico. Ovviamente la mia vita fu stravolta, perché mi innamorai a tal punto della corsa da esserne totalmente rapita. Mi ricordo che andavo al campo d'atletica e iniziavo a correre ancor prima che l'allenatore me lo dicesse.
Cosa deve fare un atleta per diventare un buon maratoneta?
Bisogna innanzitutto metterci tanta passione. Niente e nessuno può costringerti a correre se non ne hai voglia. Quindi è indispensabile la predisposizione psicologica e fisica alla fatica di lunga durata. L'una non può esprimersi totalmente senza l'altra. Ma è fondamentale lasciarsi guidare da un allenatore di rilievo, cioè quello che cuce addosso all'atleta l'allenamento come un sarto che confeziona un vestito su misura.
Quali difficoltà incontrano gli atleti a gareggiare in condizioni così estreme?
Per quanto riguarda la classica distanza su strada dei 42 km, condizioni estreme è difficile trovarne, eccezion fatta forse per l'estremo caldo o l'estremo freddo. Per quanto riguarda le ultramaratone, tipo la Marathon des Sables, che si svolge nel deserto, le difficoltà sono numerose. Si corre con uno zaino sulle spalle, c'è l'impossibilità di un'alimentazione normale. La lunghezza delle tappe è amplificata dal forte caldo e poi ci sono i problemi con i piedi doloranti, il rischio della disidratazione, fino ad arrivare all'escursione termica.
Qual è l'alimentazione ideale per un atleta che partecipa alle maratone?
Per quanto riguarda la maratona classica di 42 km, durante la gara gli atleti d'élite assumono limitate quantità di carboidrati, liquidi o sali minerali e acqua, poiché la gara dura poco tempo. Per quanto riguarda invece le maratone che durano molte ore, bisogna consumare durante la gara anche barrette a base di proteine e carboidrati, oltre a grandi quantità di acqua e sali minerali.
Qual è la difficoltà più grande che un maratoneta deve superare in gara? Sete, fame, fatica oppure...
Tutto dipende da come ci si è preparati all'appuntamento. Io, pur essendo una persona spontanea che ama improvvisare, non mi permetto di scherzare sull'essenziale. Non trascuro mai nulla, sono fatta proprio così.
Grazie del tempo che ci hai dedicato.
Grazie a voi.
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie szóste. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Uno. La Camera Nazionale della Moda Italiana è un'associazione che coordina e promuove lo sviluppo della moda italiana. Rappresenta i più alti valori culturali della moda italiana e si propone di tutelarne, coordinarne e potenziarne l'immagine, sia in Italia che all'estero. Fin dal 1958, anno della sua fondazione, ha attuato una politica di sostegno organizzativo finalizzata alla conoscenza, alla promozione e allo sviluppo della moda attraverso eventi di alto livello. Come previsto dallo statuto, l'associazione è il punto di riferimento e l'interlocutore privilegiato per tutte le iniziative nazionali ed internazionali volte a valorizzare e a promuovere lo stile, il costume e la moda italiana.
2. Si trova in Corso Garibaldi, a Milano, e apparentemente è un negozio di 130 metri quadrati che vende abbigliamento. Se però ci si passa una settimana più tardi, si rischia di non ritrovarlo più. Semplicemente il negozio, appena inaugurato, non esiste più. Quello appena descritto è uno dei tanti esempi di negozio a tempo determinato e rappresenta l'ultima mania degli amanti dello shopping a sorpresa. Si tratta di negozi che aprono senza annunci di alcun tipo, vendono la merce e poi nel giro di poche settimane chiudono e traslocano altrove. E a giudicare dal numero crescente di questi negozi, la strategia funziona.
3. Come si fa a vincere nel campo della moda? Semplice, accorciando al massimo il tempo che passa fra l'ideazione di un modello e il suo arrivo in vetrina. Questo è il segreto di alcuni marchi che si sono imposti rapidamente sul mercato globale e che riescono a mandare in negozio un modello appena 2 settimane dopo la sua ideazione. Nel modello operativo classico, invece, tra l'idea dello stilista, la realizzazione, la sfilata e la spedizione al negozio, il tempo può essere addirittura di 13 mesi.
4. Il 25 febbraio 1951, con la sfilata organizzata dal conte Giorgini a Firenze per un pubblico internazionale, iniziava la storia della moda italiana. André Soiret scriveva che la moda è la migliore delle farse, quella in cui nessuno ride, poiché tutti vi partecipano. L'abito è sempre stato inteso come espressione di affermazione sociale, di conferme individuali, importante mezzo di comunicazione di singoli individui e di popoli interi. È anche un linguaggio del desiderio, un gioco di ammiccamenti e di rivalità che narra l'evoluzione del costume, del pudore e dell'immaginazione. L'abito assume dunque la funzione di talismano perché, come nelle antiche favole, è l'elemento magico che permette la trasformazione.
5. Altro che eleganza. Nella moda italiana trionfa il banale, la mancanza di idee, ma soprattutto la volgarità. Per l'ultima settimana della moda italiana, svoltasi a marzo a Milano, erano in programma 228 sfilate, ma in realtà quelle che valevano la pena di essere viste si contavano sulle dita di una mano. Uno dei motivi del tragico decadimento è l'utilizzo sempre più massiccio, per motivi economici, di tessuti e manodopera provenienti da Europa dell'Est, India e soprattutto Cina. Altro punto dolente è la mancanza di nuove idee e di nuovi stilisti. Sempre le stesse facce e di conseguenza stessa solfa. Dove andrà a finire dunque il Made in Italy?
Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz.
1. La Camera Nazionale della Moda Italiana è un'associazione che coordina e promuove lo sviluppo della moda italiana. Rappresenta i più alti valori culturali della moda italiana e si propone di tutelarne, coordinarne e potenziarne l'immagine, sia in Italia che all'estero. Fin dal 1958, anno della sua fondazione, ha attuato una politica di sostegno organizzativo finalizzata alla conoscenza, alla promozione e allo sviluppo della moda attraverso eventi di alto livello. Come previsto dallo statuto, l'associazione è il punto di riferimento e l'interlocutore privilegiato per tutte le iniziative nazionali ed internazionali volte a valorizzare e a promuovere lo stile, il costume e la moda italiana.
2. Si trova in Corso Garibaldi, a Milano, e apparentemente è un negozio di 130 metri quadrati che vende abbigliamento. Se però ci si passa una settimana più tardi, si rischia di non ritrovarlo più. Semplicemente il negozio, appena inaugurato, non esiste più. Quello appena descritto è uno dei tanti esempi di negozio a tempo determinato e rappresenta l'ultima mania degli amanti dello shopping a sorpresa. Si tratta di negozi che aprono senza annunci di alcun tipo, vendono la merce e poi nel giro di poche settimane chiudono e traslocano altrove. e a giudicare dal numero crescente di questi negozi, la strategia funziona.
3. Come si fa a vincere nel campo della moda? Semplice, accorciando al massimo il tempo che passa fra l'ideazione di un modello e il suo arrivo in vetrina. Questo è il segreto di alcuni marchi che si sono imposti rapidamente sul mercato globale e che riescono a mandare in negozio un modello appena 2 settimane dopo la sua ideazione. Nel modello operativo classico, invece, tra l'idea dello stilista, la realizzazione, la sfilata e la spedizione al negozio, il tempo può essere addirittura di 13 mesi.
4. Il 25 febbraio 1951, con la sfilata organizzata dal conte Giorgini a Firenze per un pubblico internazionale, iniziava la storia della moda italiana. André Soiré scriveva che la moda è la migliore delle farse, quella in cui nessuno ride, poiché tutti vi partecipano. L'abito è sempre stato inteso come espressione di affermazione sociale, di conferme individuali, importante mezzo di comunicazione di singoli individui e di popoli interi. È anche un linguaggio del desiderio, un gioco di ammiccamenti e di rivalità che narra l'evoluzione del costume, del pudore e dell'immaginazione. L'abito assume dunque la funzione di talismano perché, come nelle antiche favole, è l'elemento magico che permette la trasformazione.
5. Altro che eleganza. Nella moda italiana trionfa il banale, la mancanza di idee, ma soprattutto la volgarità. Per l'ultima settimana della moda italiana, svoltasi a marzo a Milano, erano in programma 228 sfilate, ma in realtà quelle che valevano la pena di essere viste si contavano sulle dita di una mano. Uno dei motivi del tragico decadimento è l'utilizzo sempre più massiccio, per motivi economici, di tessuti e manodopera provenienti da Europa dell'Est, India e soprattutto Cina. Altro punto dolente è la mancanza di nuove idee e di nuovi stilisti. Sempre le stesse facce e di conseguenza stessa solfa. Dove andrà a finire dunque il Made in Italy?
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął. Sprawdź, czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi. Następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.